Bene, buon sabato a tutti.
Buon sabato.
Grazie per gli oratori, veramente belli i vostri messaggi, ispirevoli e non so cosa dire. Sembra che abbiamo fatto i sermoni uno dietro l'altro con la in programma di, diciamo, esporre certi piani di Dio. Il mio è la salvezza a quali condizioni? Cioè sembra quasi chiudere il discorso. La salvezza a quali condizioni? Ultimamente mi capita di persone mi avvicinano e mi dicono: ma Manuel, tu cosa pensi? Dove andremo a finire tutti? Perché? Sì, dai, la crisi, la politica è di qua e di là. Io non sono un esperto né in politica e non prevedo neanche il nostro futuro, ragazzi. Non so cosa dirvi, cioè non posso assicurarvi niente di quello che sta succedendo. Non è perché magari copro certi diciamo livelli in ambito lavorativo che vi posso dire se la ditta andrà bene, se andrà male o cosa, oppure anche nella vita. Fino a questo momento, beh, dicevo che ragazzi, abbiate pazienza su tutto, alla fine qualcosa si sistemerà, non può sempre andare male tutto. Ma quello che mi ha spiazzato, credetemi, è un ragazzo della mia età che è in ditta con noi, depresso, forte depresso, diciamo lavora 2 giorni su 5 perché veramente ha livelli esasperati. Un giorno mi si avvicina e mi dice: Manu, dove andremo a finire? Ancora, ma c'ho sul cartello della, non so, non preoccuparti, Antonio si chiama, non preoccuparti Antonio, non c'è niente. No, io ho paura. E perché hai paura? Ho detto io. Sì, non mi piace il mondo, non mi piace più l'ambiente lavorativo, non mi piace più il mondo, non mi piace più la famiglia. Stai calmo, rilassati, abbracciami. Voi immaginate un uomo di 2 metri, io che lo abbraccio gli arrivo all'ombelico praticamente. Stai tranquillo, stai sereno che non succede niente, sono qua io, ti posso aiutare, se hai problemi sul lavoro ti posso aiutare, così non preoccuparti. E lì ci ho pensato, caspita, tante volte la fede veramente ci dà forza. Ma perché? Perché la salvezza avverrà per noi, c'è la nostra salvezza per noi, ma però ho notato che in tante queste affermazioni dove andremo a finire ci sarà una salvezza, mancava qualcosa. Perché la salvezza a quali condizioni però, ragazzi? Perché Dio dà, è vero, e elargisce, ma vuole un riscontro da parte nostra. Perché se noi rispondiamo a queste persone ci sarà sicuramente una salvezza nel giorno della sua venuta, è anche vero che però c'è una contropartita. Voi sicuramente sapete che la risposta è questa. Concordino anche però dovete sapere che non tutti conoscono la via di Dio. E spero che tanti altri comunque concordino con questo, che abbiamo bisogno di una nostra partecipazione per la nostra stessa salvezza. Dovete sapere che fin dall'antichità i signorotti, in quanto feudatari, offrivano il loro aiuto e l'impegno per salvare i propri contadini, abitanti, che lavoravano nella loro terra, dando un aiuto sia, sto suonando il telefono, no, non è questo, sia in sicurezza, ma in cambio cosa volevano? Volevano del denaro o prodotti che questi contadini producevano, questo per tutta la loro vita. Certi che in cambio avrebbero avuto salva la loro vita e i loro beni in caso di attacco esterno. Ma dalle cronache del tempo, che ogni tanto mi capita di leggere, dubito che questi impegni alla fine siano stati adempiuti. Anzi, credo che fra i due signorotti rivali a volte ci sia un accordo che diceva: una volta vai te, prendi, mangia te, che una volta mangio io a casa tua, una cosa del genere, a scapito sempre dei contadini e di quei poveretti e il popolo che poteva soltanto essere immune davanti a questi attacchi. Questa testimonianza come fede di molte persone fu tradita dall'egoismo e dalla sete dei potenti, mascherando i sani principi quali la fedeltà e l'impegno e la tutela di vita altrui, ingannando per interagire praticamente con i loro interessi. Ma tralasciando queste salvezze, che sono finte salvezze, che anche queste che tutti vogliono appoggiarsi dicendo: ma dove andremo a finire? Qual è la nostra salvezza? ma come vado a finire come famiglia, così col lavoro, perché si affidano tante volte soltanto all'uomo e non si affida a Dio. Abbiamo appunto ascoltato questi bestemmiati che hanno parlato anche della speranza e la voglia di riscattare, diciamo, la giustizia che è di Dio. Ma vediamo ora quali sono le vere condizioni per ottenere una salvezza. Molti erroneamente insegnano che è sufficiente credere a Cristo e farsi battezzare nel suo nome per essere salvi. È una mezza verità. Certamente credere al sacrificio e alla risurrezione di Cristo ci mette in relazione con Lui e avvia una buona coordinata per la nostra salvezza. Praticamente mettersi in cammino. Infatti Gesù è la porta e se entrate attraverso di lui, questo sarà salvato. Questo lo troviamo in Giovanni 10:9. Ma non finisce qua, la porta c'è. Ma per raggiungere la porta c'è anche un percorso e ci sono queste coordinate. Ma perché questa azione salvifica in Cristo abbia effetto sull'uomo, è indispensabile che l'uomo riconosca di aver peccato. E a causa del peccato essere condannato a morte e la necessità di ravvedersi sinceramente dei propri peccati ha lo scopo di essere perdonato da Dio e con Lui riconciliato in virtù del sacrificio spiatorio di Cristo. Già questo è un bel impasto su cui lavorare, perché alla fine, sì, sono battezzato, credo in Cristo, credo in Dio, non faccio male agli altri, sono salvo. Non è proprio così. Ci sono, diciamo, è come un percorso che a una tappa richiama un'altra tappa, richiama un'altra tappa, fino ad arrivare appunto alla porta, bussare, come abbiamo sentito prima, e chiedere: sono qua, chi sei? Questa è la mia storia, questa è la mia vita, dimmi te se posso entrare, entra pure. Ma per arrivare lì dobbiamo spogliarci del nostro uomo e mettere la veste candida. Capiamo dunque che per credere a Cristo e farsi battezzare, ma senza avere questi requisiti fondamentali, si limita ad una prassi soltanto di essere, tra virgolette, un cristiano, come tanti altri, ma dobbiamo comprendere che una volta ricevuto il battesimo, la nostra salvezza non è completa. Ma nello stesso tempo abbiamo un buon bagaglio e indirizzo per intraprendere un lungo viaggio per essa e che durerà per tutta la vita. Perché giustamente siamo, abbiamo un battesimo. E come ci desse in mano tu battesimo, questo qua è il biglietto di invito, c'è la via e c'è la porta, questa è la porta numero Todettoli, bussa e ti sarà aperto, vediamo, però da qua andare là c'è ancora tanta strada. Purtroppo molte persone vantano una salvezza in Cristo ma nello stesso tempo ignorano le fondamenta che l'apostolo Giovanni insegna, che andiamo adesso a leggerlo assieme. Giovanni, 1 Giovanni 3:4. Questo è molto importante. 1 Giovanni 3:4. Infatti questa lettera di Giovanni, se letta accuratamente, ci rendiamo conto il percorso che dobbiamo fare e i valori del vero cristiano che deve avere per poter essere chiamato cristiano. 1 Giovanni 3:4 dice: chiunque commette peccato commette pure una violazione della legge e il peccato è la violazione della legge. Se noi dovessimo parlare a tanti e dire cos'è la legge e cos'è il peccato, e mi ricordo benissimo che è la prima domanda che mi fece Carmelo quando giunsi a casa sua per la prima volta. Mi disse: cos'è il peccato? E mi ricordo ancora la mia risposta. Il peccato è come essere in macchina e non conoscere il codice della strada. Si farebbe tanti bei incidenti. Mi fa: sì, giusto. La risposta è: può andare bene, mi fa, può come inizio, perché in effetti è quello, è la partenza del buon cristiano, capire cos'è il peccato e deviarlo il peccato, se no ci andiamo a sbattere contro. Ignorando questa verità non comprendiamo la necessità di imparare e vivere secondo la legge e i comandamenti di Dio, in altre parole ignoriamo il vero ravvedimento. Essi continueranno a peccare e così renderanno sterile il loro cammino verso la salvezza. Essere cristiano, perché sono cristiano, dunque basta, sono a posto, no? Perché appena ti battezzi, stai sicuro che il diavolo avrà maniera di portarti davanti un bel peccato visibile, che se tu lo riconosci come peccato, ma tramite la legge, lo eviti. Se non segui la legge, quel peccato dice: ma è una stupidata, cosa vuoi che sia, alla fine non può incidere sul mio essere cristiano. E invece sì. semplicemente guardando anche soltanto il sabato, tanti dicono che sabato, ma domenica è uguale, sono cristiano anch'io. Non è così, i comandamenti sono altri. Gli faccio dire quali sono i comandamenti e mi dicono i comandamenti che la loro chiesa insegna, che sappiamo che sono totalmente differenti da quello che insegna la Bibbia. E vedi, questo quarto comandamento qua tu l'hai già scavalcato. Perché? Se tu prendi la Bibbia, anche la tua Bibbia, quella che tu definisci la tua Bibbia, troverai che il quarto comandamento è santificare il sabato. Mi dispiace, adesso stai andando un pochino già male, ma non sono io che giudico, dico sempre io, è la Bibbia, stiamo ragionando con la Bibbia. Se tu vuoi ragionare con le tradizioni tuoi, hai tutta la libertà di seguire la tua tradizione. Ma però se stiamo parlando di Bibbia, qua si evidenzia la legge, si evidenzia i peccati. Un'altra considerazione da fare è che il completamento della nostra salvezza non è in questa vita fisica, ma appartiene al futuro. Come appunto disse Gesù, leggiamo assieme per esempio in Matteo 24:13. Andiamo in Matteo 24:13. Perché anche questa tappa qua è importante. Va bene, c'ho i comandamenti così, però dice in Matteo 24:13: chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. E abbiamo già nel nostro percorso un altro ostacolo: la durata della nostra fede. Cos'è? È una fede 24 ore? Dura soltanto una piccola parte della nostra vita, poi la perdiamo? Sappiamo che la fede va e viene come un'onda, viene descritta nelle Sacre Scritture, che va a sbattere, avviene, torna, avviene. Ci sono momenti bui. Abbiamo sentito anche una bella testimonianza, ma in quei momenti lì che Dio è stato fuori il carattere. È come un genitore che in quel momento lì che deve tenere il pugno duro e dire no, questa cosa non te la prendo, questa cosa non la fai, anche se bambino lì in lacrime. Perché? Perché è una linea di condotta. Stesso anche noi. Abbiamo tutta una vita. E dico che un ragazzo giovane che affronta la via di Dio e mi arriva a 90 anni con la fede, tanto di cappello. Perché sono veramente tanti anni che sta tenendo duro. Di che fine si tratta se non la nostra vita? Di quello che dici, sentivamo prima appunto, chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. È la nostra vita, fino alla fine della nostra vita. O se saremo ancora in vita nel giorno della seconda venuta di Cristo. Perché c'è anche quella possibilità lì, quella che la nostra vita magari arriverà soltanto la metà della nostra esistenza, ma arriverà Cristo, non sappiamo. Però dobbiamo essere l'ultimo momento, lo dico sempre, che l'ultimo momento sarà quello della prova finale. Perché? Perché se fino all'ultimo momento del nostro respiro, l'ultimo respiro, se avremo la fede, veramente abbiamo combattuto una vera battaglia. Per completare questo concetto prendiamo ora la lettera di Apostolo Paolo ai Romani, capitolo 5, versetto 9 e 10. Romani, capitolo 5, versetto da 9 a 10. Dice, molto più dunque, essendo ora giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Infatti, se mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del suo figlio, molto di più ora siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Credere in Cristo è vero, ma dobbiamo appunto continuare a avere saldi i comandamenti. Da notare che l'Apostolo Paolo scrisse usando il futuro saremo salvati. Dunque è logico pensare che la nostra salvezza non è completa, ma dobbiamo continuare ad aver fede fino alla fine della nostra vita, o fino al ritorno glorioso di Cristo se apparteniamo alla generazione della fine, come vi dicevo prima. In conclusione, cari fratelli, comprendiamo che la salvezza di Dio ci vuole donare tramite, che ci vuole dare tramite suo figlio, dipende anche dal nostro impegno nel vivere la nostra vita conforme alla legge di Dio, data tramite i profeti, riconfermata da Cristo e del suo ministero, in preparazione della salvezza di un intero popolo, il popolo che esprimerà speranza, fede e amore per tutta la propria vita. È un percorso duro, è vero. Ci sono momenti che ci lasciamo andare, però il bello cos'è? Il bello è essere qua sabato tutti assieme, guardarci e dire chi ho davanti alla mia stessa fede, nella via di Dio, ai stessi comandamenti che Dio ha dato, lui, se io cado, mi solleva, se lui cade, io lo sollevo. e siamo in tanti. Più che siamo, logicamente, più che ci aiutiamo. Più che siamo uniti, più che ci aiutiamo. E questa è la forza. Com'è che si chiama la nostra chiesa? Chiesa di Dio unita. Unita importante è quella. È come una famiglia. È come una famiglia. Quando si è vicini, bene o male, ci si aiuta sempre. Immaginate quel famiglie di una volta. In un cortile c'erano 30 famiglie. I bambini andavano di qua, di là, su e giù. Non c'era ma che si preoccupava. Dov'è mio figlio? È là con la zia. È là con la nipote più grande. Perché? Perché si aiutavano a vicenda. Dobbiamo immaginare la nostra chiesa che praticamente siamo dentro questo bel cortile, che è il Tempio di Dio. Siamo tutti uniti, abbiamo la stessa fede, la stessa speranza e ci aiutiamo. E sentendo appunto l'esperienza di Enzo, posso soltanto dire... Enzo ha colto veramente il significato. In questo momento ha difficoltà lui, ma è quello che un domani potremo avere anche noi questa difficoltà. E Enzo non mancherà, perché lui ha già provato questa esperienza, quella di essere uniti, uniti verso la salvezza di Dio. E vi auguro tutti quanti di raggiungere il regno di Dio, che ci vedremo o saremo lì a farci compagnia ancora. Grazie di aver ascoltato il mio messaggio.